presto presto.
Le notizie appena sveglie.
Here we go.
Questa puntata è dedicata a tutte le persone perspicaci, quelle a cui bastano pochi indizi per farsi un'idea precisa della situazione, quelle con la mente acuta, quelle che, stando all'etimologia, vedono attraverso le cose, un po' come Superman o i fortunati acquirenti degli occhiali a spirale della Same Govi. Quelle sveglie già a quest'ora, quelle sagaci e brillanti, quelle a cui basta una data, lunedì 11 maggio, per capire che questo è l'ultimo programma prima di quella settimana in cui tutto il palinsesto si rimescola e si fa un po' 50 e 50. Certo.
Ti sei portata avanti?
Sì, certo. Forse anche gli spot che sono andati in onda in questi giorni possono aver aiutato a capire.
Cioè, a intuire, diciamo.
A intuire, vabbè. Sì, che questa è la grande settimana del giallo. Dopo di noi, però. Dalle 9.
Ma noi dopo, con calma. Noi facciamo...
Il nostro, Claudio.
Noi sempre.
Niente di più, niente di meno.
No, noi facciamo il nostro. Ma anche, come dire, con quella tranquillità noi dobbiamo
dare... ci contraddistingue, certo.
La tranquillità bisogna, no?
Sì, con quel torpore anche, che è un po' nostro.
E che è anche vostro, speriamo,
certo.
Ascoltatori e ascoltatrici.
È tipico di queste ore.
Sì, a quest'ora con calma, col perché? Piacere di fare le cose e anche quell'assopimento.
Ma certo, direi che essere baldanzosi alle 6 sarebbe veramente così una ibris.
Va bene, allora, siccome si apre questa settimana particolare, sì, dove ci sentiremo oggi, poi...
rimescolati, qua e là.
Sì, avrete tantissimi...
In ordine spazio.
Finalmente avrete delle mattine diverse, con tante voci, tante
musica
persone,
diversa,
conduttrici,
voci,
conduttori, letture di giornali fatte in altro modo, che ogni tanto fa anche bene, no? Un po' di shakeraggio. Allora, sai che cosa ti dico?
Che cosa mi dici?
Ma un po' di positività, un po' di dolcezza, un po' di prospettiva.
Ci sto.
Here we are,
Non è finita. No. Finché?
Finché non è finita. Finché sei lì con i tuoi pantaloni di pelle, i tuoi dread.
Mamma mia, che no. Hai visto l'omaggio della figlia? Ormai è datatissimo. Gli ha scritto una lettera di compleanno.
Ma bella.
Bellissimo, sì.
Sei commosso?
Sì, sì, sì.
Hai sperato che anche tua figlia te ne scrivesse una così?
Ma sì, ma penso che alla fine è possibile.
Ma
cioè,
sì, ma
è
anche
una roba
di
affettuosa,
meglio.
Non è che. Cioè, c'era anche un sacco di prese in giro di quanto è Pisquano, di quanto è Vanesio.
Non so perché io invece di Lenny Kravitz ho in mente soltanto quell'immagine di lui che al concerto con questi pantaloni attillatissimi, con la chitarra fa una cosa, si piega e gli si spaccano i pantaloni. E sotto non porta le mutande.
Ah, vabbè, allora c'è dell'interesse qua.
Ma no, però ricordo che mi sono detta, oddio, che vergogna.
Oddio, che figo.
No, che vergogna, ma non è il mio tipo, però che vergogna. Invece lui è tranquillo, così un po' libero, diciamo. Ecco, prima segnalazione dal Corriere della Sera, dalla pagina della Cultura. Maurizio De Giovanni, lo scrittore, ci dà un assaggio del suo nuovo romanzo, Il tempo dell'orologiaio, che è il seguito dell'orologiaio di Brest. Scrive così Maurizio De Giovanni, che il nuovo romanzo esce domani per Feltrinelli. Non funziona sempre allo stesso modo. A volte ti arriva letteralmente col vento, una frase smozzicata, delle parole che vengono da chissà chi. Altre volte è una notizia al telegiornale, qualcosa di curioso, non necessariamente tragico. Altre volte ancora è un innesco all'interno del racconto di qualcun altro, una pagina scritta o la scena di un film. Le storie hanno vie strane, si piazzano da qualche parte nella testa e cominciano un po' alla volta a germogliare fino a diventare persino fastidiose, ingombranti e incongrue col resto della vita. E allora, meglio metterle giù per non impazzire. Ci sono però dei casi particolari in cui considerazioni apparentemente slegate, pensieri che fanno parte di altri ragionamenti, si attraggono e formano una specie di nucleo narrativo, un conglomerato di idee che hanno bisogno di diventare un racconto unitario, una storia nuova. Il tempo, per esempio. Il tempo, parliamoci chiaro, è solo una menzogna, una rassicurante bugia collettiva che ci raccontiamo da sempre, come fosse una casa in cui rifugiarsi tutti insieme, un riparo. È invece tutt'altro che rassicurante il tempo. Crediamo che sia lo stesso per tutti. Ci vediamo domani alle 5, venerdì prossimo il 15 di maggio, tra un mese estate piena e così via, ma ognuno ha il suo tempo. Ognuno ha i suoi eventi che scandiscono le epoche, il giorno in cui tieni tuo figlio in braccio per la prima volta, la sera in cui hai incontrato l'amore della tua vita, l'ultima volta che hai visto tuo padre. Un tempo fatto di intervalli, di amore e di passione, che nessun orologio scandisce, che nessun calendario segna. Eppure, sapete, negli orologi pregiati, quelli bellissimi che non passano mai di moda e che hanno il sapore del passato, ci sono pietre preziose. Servono a rendere il movimento più preciso, più facile e silenzioso. Gioielli dallo strano destino restano invisibili. Il loro colore, la bellezza e la purezza non si vedono, ma nel buio dove prestano il servizio sono necessari, fondamentali. Nessun gioiello è più funzionale e prezioso di questi. Piccoli e incastonati nel metallo, perché senza di loro l'orologio diventa un inutile ammasso di rotelle che non si incastrano, viene meno la precisione. È questo il senso, è questa la metafora dell'orologiaio, perché il passato non passa mai completamente e non c'è luogo abbastanza lontano in cui rifugiarsi da se stessi. Ma a volte il conto che il tempo presenta è anche un'occasione. Si può provare a rimettere a posto qualcosa, non certo ricostituendo la precedente situazione, ma almeno a bloccare alcune delle conseguenze nefaste che i nostri stessi atti hanno innescato. Allora, per riparare se stesso, per provare a far ripartire il ticchettio dell'orologio fermo, magari bisogna andare a cercare tra i gioielli nascosti, tra le pietre incastonate nel buio dei ricordi, tra vecchie voci e antiche espressioni. Una volta care e adesso diverse, invecchiate, straziate, piene di cicatrici, nuove e non. Questo è il viaggio dell'orologiaio all'interno di un mondo che è cambiato, e come, ma tutto in un altro verso, tutto in un'altra direzione da quello che avrebbe voluto e sperato. Nel frattempo però le storie vanno per conto loro, tutte rotelle che si mettono faticosamente a girare muovendo l'un l'altra fino ad attivare di nuovo il vecchio prezioso meccanismo che sembrava perduto per sempre e che invece aveva solo bisogno di sentirsi ancora vivo. Perché le storie, sapete, fanno così, sembrano ferme e invece, prima o poi, riprendono a girare ed è così bello che lo facciano. Queste sono alcune riflessioni di Maurizio De Giovanni che anticipano l'uscita domani del suo nuovo romanzo Il tempo dell'orologiaio. Oggi c'è la recensione, oggi no, scusate, c'è questo anticipo sul Corriere della Sera.
Heidi Curtis, per chi può interessare questa Undone.
Undone. Prossima segnalazione da Repubblica, nuovo libro e sempre insomma è l'autrice che insomma dà un'anticipazione della sua prossima opera. L'opera è Paura non abbiamo, il libro è di Serena Dandini, esce per Einaudi domani. Tutte le donne che fecero la Repubblica. Delle 21 donne elette su 556 deputati il 2 giugno del 1946, la prima a entrare a Palazzo Montecitorio è Bianca Bianchi, socialista, professoressa di filosofia, che si è guadagnata a Firenze oltre 15.000 voti di preferenza, più del doppio di quelli del capolista Sandro Pertini. Ma ciò che colpisce di più lo sguardo maschile è il colore dei capelli, tanto che viene subito soprannominata la biondissima. Vestiva un abito color vinaccia e i capelli lucenti che la onorevole porta fluenti e sciolti sulle spalle le conferivano un aspetto d'angelo. Così la descrive il giornale Risorgimento Liberale, ma articoli simili escono su tutti i quotidiani e sottolineano l'aspetto fisico delle nuove deputate e le toilette scelte per l'occasione, come se si trattasse di una sfilata di moda o di una prima all'opera. Ecco Teresa Mattei, vestita di blu a pallini bianchi e con un bianco collarino, ha molti bei riccioli bruni e due begli occhi vivi e ha 25 anni. Teresa, che per la sua giovane età chiamano la ragazza di Montecitorio, non è una scolaretta al primo giorno di scuola. Sebbene indossi un ingenuo colletto bianco, in aula porta anche una volontà ostinata e tenace e la determinazione a cambiare con tutte le sue forze il corso della storia insieme alle sue colleghe. La sua famiglia è stata perseguitata dal regime fascista. Il fratello, torturato dai nazisti, pur di non tradire i compagni, si è impiccato nel carcere di Via Tasso a soli 27 anni. Lei stessa è uscita viva per miracolo dalle sevizie che le hanno inflitto per farla parlare. Ma Teresa ora è lì, tutta intera, e con fierezza varca quel portone a schiena dritta. Nonostante le donne rappresentino solo il 3,7% del nuovo Parlamento, tutti gli occhi sono su di loro, quasi fossero il frutto di un'insolita mutazione sfuggita all'esperimento di uno scienziato pazzo. Non mancano caricature e battutacce a doppio senso. Nadia Galli-Cospano, una delle esponenti del Partito Comunista, ricorderà anni dopo che nel suo primo giorno da deputata, appena varcato l'ingresso di Montecitorio, venne fermata da un commesso. Ps, ma dove va lei? Timidamente risposi che dovevo entrare perché ero appena stata eletta. Anche lei, fu il commento desolato del commesso. Si racconta che durante i primi interventi alla Camera delle Onorevoli, gran parte dei colleghi maschi si rifugiasse alla buvette per bersi un caffè con una diffusa aria di supponenza. Se nel 2026 risuonano ancora frasi come «non mi faccio comandare da una donna» o l'intramontabile «stai zitta tu che ne vuoi sapere», è facile comprendere quanto allora quello sparuto manipolo di pioniere facesse paura. Le cronache di palazzo cercano di ammorbidire la strana novità che non a tutti è piaciuta. I giornali assicurano che le cosiddette deputatesse in genere non fumano e in maggioranza non si truccano e vestono con la più grande semplicità. Sono per lo più buone spose e buone madri e c'è chi aggiunge che senza dubbio lo spirito femminile sereno e conciliante si rivelerà una risorsa utile per addolcire le più aspre dispute politiche. Di tutt'altro avviso è la democristiana Filomena Delli Castelli, una delle 21 deputatesse, abruzzese verace e decisa a far valere il suo mandato al di là delle previsioni più sdolcinate della stampa. Eravamo consapevoli che il voto alle donne costituiva una tappa fondamentale della grande rivoluzione italiana del dopoguerra. Avevamo finalmente potuto votare e fare eleggere le donne e non saremmo state più considerate solo casalinghe e lavoratrici, senza voce ma fautrici a pieno titolo della nuova politica italiana. In un primo momento ci fu un pasticcio, visto che la legge del suffragio universale aveva previsto per le donne solo la possibilità di votare, non quella di essere votate. Ci vollero più di un anno e le proteste di tante associazioni femminili per correggere il bizzarro inghippo. Solo un anno prima il Resto del Carlino titolava «Mentre si muore di fame ci si preoccupa del voto alle donne». In questo caso poi si trattava quasi di un paradosso offensivo, visto che proprio le donne avevano dovuto affrontare e stavano ancora combattendo le conseguenze della miseria causata dalla politica scellerata del fascismo. Anna Garofalo, giornalista intrepida per volontà delle forze alleate, già dal settembre del 1944 conduce una fortunata trasmissione radiofonica sulla RAI «Parole di una donna», la prima dedicata alla questione femminile. Indimenticabile la sua emozionante cronaca dell'esordio alle urne per le nuove elettrici. Per la prima volta si domanda la nostra opinione. Avessimo potuto esprimerla quando si trattava di pace e di guerra. Tutte queste croci sparse nei cimiteri, questi invalidi, questi alienati e gli orrori dei campi di sterminio sono lì a testimoniare che non potemmo far niente. Da queste sventure però è nato il riconoscimento di oggi che accomuna uomini e donne alla pari. Prendiamone atto per darci coraggio. Stringiamo le schede come biglietti d'amore. E questo è uno stralcio del nuovo libro di Serena Dandini, oggi su Repubblica, che esce domani. Il libro si intitola Paura non abbiamo, la casa editrice è Einaudi.
E questa è Pink Lemon.
Hey.
cos'era?
Era Pink Lemon di Elder Island.
Vedi.
Sai cosa faccio io il sabato mattina?
Cosa fai?
Dai,
sabato
ti faccio
mattina?
Questa confidenza. Il sabato mattina io vado a fare la spesa al mercato.
Ah, tutti sabato mattina?
Se riesco sì, ma proprio tutti, mi piace molto. Mm-hmm. E cosa faccio mentre vado al mercato?
Canti come al solito.
No. Guardo tutta la playlist di cose uscite la settimana.
Ah, ok.
E dentro le uscite vado a cercare delle cosette che poi dopo possono venire buone.
Scegli fior da fiore.
Sì,
ho capito.
Sì, ho trovato questa Pink Lemon.
Hai fatto bene.
Ma non male, dai.
Mi piacerebbe leggere le tue liste della spesa, perché è di questo che parliamo adesso, di liste.
Belle le liste.
Liste al posto di argomenti, e i politici fanno solo elenchi. In questo caso non sono belle liste. Ne parla
tipo quelle di Salvini.
Esatto, ne parla lo storico Mirko Canevaro su Domani. Sabato 28 marzo a Londra, a marciare contro le destre, c'era 500.000 di persone. A prendere il microfono c'è stato, tra gli altri, Zach Polanski, leader del Green Party e Nuova Speranza della sinistra. Mi aspettavo un discorso e mi sono trovato ad ascoltare una lista. Peggio, liste su liste. Lista di chi siamo, intergenerazionali, bianchi, neri, asiatici, musulmani, cristiani, ebrei, non credenti. Liste di cosa non ci piace, gli attacchi ai migranti, la transfobia, prendersela coi musulmani. Liste di dove stiamo andando, alle nostre comunità, ai sindacati, dagli amici, dai vicini. Mi veniva da chiedermi dove fossero i verbi. Queste liste sono ormai un virus. Alla conferenza sulla sicurezza di Monaco anche J.D. Vance faceva la lista della spesa. A Bruxelles c'è la censura sui social, in Germania la polizia fa le retate per i post antifemministi, in Svezia hanno condannato un attivista cristiano, in UK un uomo è finito in tribunale per avere pregato di fronte a una clinica dell'aborto. E quindi? Nulla. Cinque situazioni radicalmente diverse. Regole per i social, misoginia, blasfemia, diritto all'aborto, libertà religiosa, ci sembrano miracolosamente collegate. Perché? Perché Vance e tutti i Vance del mondo continuano a elencarle una dopo l'altra. Non c'è argomento. La lista è l'argomento. Il campione dei pesi massimi delle liste è, manco farlo apposta, Donald Trump. Basta leggersi il discorso di insediamento. Parte da chi siamo, giovani e vecchi, uomini e donne, afroamericani, ispanoamericani, asiatico-americani, urbani, suburbani, rurali. E poi le promesse, basta censura, basta persecuzione politica, sicurezza, niente ingegneria razziale, due generi soltanto. Ogni punto è la lagnanza di un gruppo diverso, senza neanche il tentativo di trovare un filo rosso. Nessuno si prende più la briga di sviluppare un argomento. Si enumera. Ma si potrà dire, ma la retorica non le ha sempre conosciute le liste? Gli antichi la chiamavano accumulatio. Cicerone ne fu maestro. Si pensi all'incipit della prima Catilinaria. Fino a quando, Catilina, abuserai della nostra pazienza? Fino a quando questa tua pazzia continuerà a raggirarci? Dove arriverà la tua sfrenata arroganza? E via elencando. Ma la lista di Cicerone è al servizio di qualcosa, serve ad amplificare una tesi espressa, argomentata. Togli la lista e resta comunque l'argomento. Umberto Eco ci scrisse un libro sulle liste, La vertigine della lista, e tra liste pratiche, poetiche, retoriche, caotiche, sempre vi trovava un qualche elemento che facesse da collante. Le liste di Polanski, Salvini, Vance e Trump, invece, non servono un'argomentazione o una tesi. Hanno rimpiazzato l'argomentazione. Non c'è analisi, non c'è premessa da cui si possano derivare le posizioni. La funzione di queste liste è trasmettere un senso posticcio di coerenza. E alla fine, insomma, ci dice che fare politica significa allora poco altro che cercare la lista giusta, a destra e a sinistra. Queste sono le riflessioni sulle liste di Mirko Canevaro.
Forse
un po' ha ragione, le trovate su Domani. E invece a destra non ve li elenco.
Non male, sai che io avevo una vice direttrice storica, Rina Gagliardi, che è stata un grande firma anche del Manifesto. Io l'ho incontrata invece a Liberazione, che faceva liste quando aveva 5 minuti, ogni tanto la vedevi assortissima. La Rina era una donna di una grandissima intelligenza, una grandissima cultura, e ogni tanto passavi e dicevi: Rina, tutto bene? E lei diceva, tipo così, personaggi del cinema con la P?
E li metteva giù.
Sì, oppure giocatori della Fiorentina con la M. Ma sì, ma davvero, non sto dicendo liste a caso, erano liste così. Giocatori della Fiorentina me lo ricordo benissimo, perché era un suo classico. Chi lo sa, magari anche un classico di Andrea Monti.
Ecco la M, della Fiorentina. 6:29, la linea passa alla prima edizione del giornale radio. Andrea Monti, Alessandra Tommasi, ne torniamo tra poco invece con la M di meteo.
Who knows what tomorrow will bring? Maybe sunshine and maybe rain. But as for me, I'll wait and see. And maybe it'll bring my love to me. Who knows? Who knows?
Who knows? A questo punto la domanda però si tratta... saremo di fronte ad un temporale o ad acquerugiola nebulizzata? Perché stamattina ci sono state tutte le forme della pioggia possibile, almeno dalle 4 in poi.
Bello!
Sì?
Le abbiamo conosciute tutte?
Tutte!
Chissà, vediamo.
Le forme
vediamo,
dell'acqua.
Vediamo se è vero che abbiamo conosciute tutte.
Vediamo che cosa ci aspetta. Lo chiediamo a Simone Scapin del Centro Geofisico Prealpino di Campo dei Fiori di Varese. Buongiorno Simone.
Sì, buongiorno a tutti. Oggi è una giornata che vedrà nuvolosità spesso estesa sulla fascia alpina, prealpina e pedemontana con alcuni rovesci e temporali. Invece per quanto riguarda la fascia di pianura avremo maggiori schiarite, ma a tratti saranno possibili alcuni fenomeni temporaleschi, in particolare nel tardo pomeriggio. Poi via via in serata e nella notte andrà gradualmente migliorando, avremo un'intensificazione del vento da nord in montagna che domani potrà interessare a tratti anche la pianura. Oggi le temperature minime vanno da 12 a 14 gradi, mentre le massime sono previste da 17 a 23 gradi.
Da 17 a 23 gradi, beh non male, siamo sempre alti.
Sì, non fa per nulla freddo, però saremo accompagnati dalle gocce d'acqua, va bene, canteremo sotto la pioggia.
Allora Simone Scapin, noi avvertiamo lei.
Giusto, giusto.
Esatto, così cosa detta, siamo tranquilli. Questa settimana ci sentiamo soltanto oggi, perché noi oggi cominciamo... Sì, noi
è la
oggi
settimana
dell'abbonaggio,
non si può dire?
Ma sì, diciamolo.
Ci sono gli spot.
Sono gli spot, ok, però per tradizione non si dice, vabbè.
Abbonaggio.
Esatto, cioè, quindi le mattine cambiano tutte, ci sono sempre nuovi conduttori, nuovi modi, quindi non vi rompiamo le scatole per questa settimana.
Va bene, ci risentiamo poi...
Ci risentiamo da lunedì
settimana.
Prossimo, dalla prossima settimana, mi raccomando, noi il meteo lo ascoltiamo lo stesso, lo
sempre
ricordiamo,
presente.
In metro regione, come sempre, perché voi raddoppiate, però non riusciamo a fare queste chiacchiere piacevoli, almeno per noi, ogni tanto imbarazzanti per voi, ma ci scuserete.
Va bene, ci risentiamo la settimana prossima.
Grazie mille.
Grazie.
Simone Scapin, buona giornata e buona
Buona giornata.
Settimana.
Once there was this kid who got into an accident and couldn't come to school. But when he finally came back, his hair had turned from black into bright white. He said that it was from when the cousin smashed his come directly home right after school. And when they went to their church, they shook and lurched all over the church floor. He couldn't quite explain it, they'd always just gone there.
Spero che anche nell'aldilà ci sia un barattolo di Nutella.
Lo so, è dura, è brutta questa cosa che ti sto proponendo di fare. Tu hai tutte le ragioni di questo mondo a prendermi in giro.
L'ho schivata nelle segnalazioni culturali. Tu
e te l'ho riposizionata.
Sì. Ecco. E allora, dal Corriere...
No, diciamolo, è una doppia pagina.
È una doppia pagina sul Corriere della Sera. Il personaggio è un'intervista di Aldo Cazzullo a Giovanni Ferrero, 61 anni, insomma, che guida l'azienda di famiglia, è appunto quello della Nutella. E devo dire che Aldo Cazzullo gli fa un'intervista che forse, dato il tema, si può definire un po' spalmata, possiamo definirla così. Giovanni Ferrero, la prima domanda viene spontanea. Essendo impegnato in un'azienda non piccola, dove ha trovato il tempo di scrivere il suo 8° romanzo? Ha scritto 8 romanzi. La scrittura abita quell'ora crepuscolare da anni come un'architettura parallela, non una fuga dal lavoro, piuttosto un prepararsi alle attività. Restiamo ad Alba perché è il nostro cuore pulsante, dice Ferrero, il cervello produttivo, non solo la sede identitaria e sentimentale.
Sì, perché dobbiamo spiegare che un'intervista tra letteratura, azienda, dichiarazioni, è un pastis, diciamo, proprio una specie di minestrone di temi
perché Giovanni Ferrero
per elogiare la grande intelligenza, la grande versatilità dell'imprenditore.
In libreria con Il discepolo, ispirato a Caravaggio.
Vabbè, ma
scrivo
questo,
tra la notte,
esatto,
e l'alba.
Lui si ispira a Caravaggio, dice.
Per mio fratello Pietro la parola data doveva coincidere con i fatti. Immagino mio padre in paradiso con William Kellogg. E va bene. Poi dice Cazzullo, i critici però ricordano che la sede della Ferrero è all'estero e anche lei ha la residenza all'estero. Cosa risponde? La sede legale è uno strumento giuridico, non un sentimento, né tantomeno un portato valoriale, un costrutto identitario. Ferrero è italiana per culture, stile, provenienza, estero creativo, è quello che conta. Anche lei però ha la residenza all'estero. Negli anni di piombo, per paura dei rapimenti, fu il generale della chiesa ad avvertire mio padre. Ci trasferimmo a Bruxelles.
Beh sì, per gli anni di piombo sono un po' finiti anche i rapimenti, no?
Dire di sì.
Direi che anche pagare le tasse non è un sentimento. Va bene, Il Foglio, visto che siamo qui a raccontare che cos'è la differenza tra l'informazione indipendente e quella, diciamo così, un po' più padronale, diciamola così per essere gentili, Il Foglio, la guerra dei Del Vecchio, un'eredità da sistemare, un gruppo ramificato che vale 40 miliardi, una cassaforte di famiglia, è l'apertura, è la prima pagina, una cassaforte di famiglia diventata sempre più importante e ora la scalata di Leonardo Maria, che coinvolge tre grandi banche e spinge un fratello a passare le vie legali. Qui siamo alla Dynasty. Come si è arrivati fin qui? Una storia emblematica del capitalismo italiano. Tutto è sottosopra in casa Del Vecchio. Nel giro di pochi giorni Leonardo Maria, detto Leonardino, ha preso in mano il 50% della Delfin, la cassaforte di famiglia. Il fratello Rocco Basilico, stessa madre, padre diverso, è passato alle vie legali. Le tre grandi grandi banche, Unicredit, Credit Agricole, BNP Paribas, si sono impegnate a finanziare la scalata dell'ultimo rampollo, prendendo impegno le azioni ereditate ma non ancora possedute. E a questo punto non sanno più che pesci pigliare. Ma infatti, cioè, si era scritto che il vecchio Leonardo aveva scogitato una trasmissione, il padre, della proprietà e della gestione Equo, anzi pressoché perfetta, per non cadere nella maledizione dell'eredità. È un patrono all'antica, di quelli che in azienda ci vuole un uomo solo al comando. Più che sulla famiglia ha sempre contato su di se stesso e quando ha deciso che era arrivato il momento di pensare al trapasso ha fatto una scelta il cui intento era accontentare la sua bismoglie, cioè la mamma di Leonardino, senza scontentare nessuno. Peccato che nel settembre 91 aveva annunciato il mio successore c'è già mio figlio Claudio, che lavorava in azienda con lui da tutta la vita, ma non adesso quando avrò 70 anni. Insomma, padri padroni, omaggiati da tutti quanti come grandissimi personaggi, costruttori di grande ricchezza per sé e per il mondo, che poi, come dire, lasciano indietro appunto queste storie dynasty familiari.
Veniamo a un'altra dynasty ed è quella interna al Ministero della Cultura. Reggo da Repubblica, Serena riformato, terremoto alla cultura, Giulli silura mezzo staff, tensioni sul caso Regeni. Scorrono ancora veleni tra i corridoi del Collegio Romano. Il Ministro della Cultura, Alessandro Giulli, ha licenziato i vertici del suo staff, la segretaria personale Elena Proietti e il capo della segreteria tecnica Emanuele Merlino, occhi e orecchie del plenipotenziario di Fratelli d'Italia Giovan Battista Fazzolari al MIC. A quanto si apprende, il decreto di revoca di Proietti sarebbe già stato firmato sabato, mentre quello di Merlino, il più delicato, arriverà sulla scrivania di Giulli questa mattina per essere vidimato. Dal ministero filtra solo un laconico no comment, nessuna spiegazione. Allora, ci sono tensioni tra i meloniani e Lollobrigida loda i due defenestrati e dice: sapranno essere utili in altri ruoli, la loro capacità per me è indiscussa. Gabriella Cerami descrive il personaggio di Merlino, Emanuele Merlino, il capo della segreteria tecnica, ex capo a questo punto. Ingombrante Merlino, quell'ombra di Fratelli d'Italia sul Collegio Romano. Il dirigente proviene dall'ufficio studi del partito guidato dal sottosegretario, il padre Mario ha fondato Avanguardia Nazionale. Il ministro: o resta lui o io, l'ira di Meloni e Fazzolari. Il clima a Palazzo Chigi appunto è furente, c'è la reazione: trattative per salvare Merlino, rischia anche la capo di gabinetto Valentina Gimignani, pure Giorgia Meloni non era stata messa a parte dei decreti di siluramento già pronti e bollinati, sua sorella Arianna, che con Giulia ha un rapporto di amicizia, aveva intuito lo scontento del titolare del MIC. Insomma, però è molto rischioso questo suo siluramento, appunto perché colpisce personaggi in vista all'interno di Fratelli d'Italia.
Sì, cultura, nuova bufera anche in prima pagina della stampa, Giulli cancel culture addirittura. Sì, beh, poi ci sono tutte le polemiche, Fazzolari, quello che hai letto tu, ma c'è Franco Cardini, attenzione.
Storico.
Sì, sì, lo storico è anche considerato uno dei pochi personaggi della destra. Viene descritto così da Francesco Rigatelli sulla stampa: Franco Cardini, 85 anni, medievista, gira l'Italia per parlare di San Francesco, anche se la sua analisi della situazione non è proprio francescana. La crisi culturale della destra non è occasionale, ma è strutturale, sta diventando una crisi politica. Cosa non la convince in Giulli, perché poi c'è tutti i giudizi su le dimissioni, dice: la persona francamente non mi dispiace, ma è inadeguata al ruolo, quando parla si esprime con un evolismo datato tipico della cultura massonica romana, che ha come riferimento l'esoterista Arturo Reghini e la sua teoria neopagana alla ricerca di spiritualità in una Roma arcaica. E poi dice: dal non aver saputo declinare le proprie origini in un modo o in un altro, nazionaliste, patriottiche, conservatrici, consono alla politica di oggi, qui sta parlando della destra italiana, in un contesto internazionale che passa dall'egemonia americana al multilaterismo, non basta riproporre un vecchio patriottismo con una verniciata sovranista. La crisi culturale può diventare di governo? Sì, penso che il ministro Valditara ha messo la sua firma al programma occidentocratico di Galli della Loggia per la storia nel primo ciclo di istruzione, che è superato già dai fatti. E come spiegano le vicende umane di quando l'Occidente ancora non esisteva? Poi si nasconde il colonialismo, raccontiamo la fiaba che sia stato umanitario il nostro colonialismo. Su questo il governo ha fatto le orecchie da mercante, coprendosi di ridicolo. Inoltre hanno appiccicato il merito al Ministero dell'Istruzione. Ma quali sono le politiche in tal senso? Insomma, Franco Cardini è particolarmente critico e abbatte l'idea di questa, quella che doveva essere una... com'è che la chiamavano? L'egemonia? Cos'è che era? La nuova egemonia culturale?
Egemonia culturale,
oddio,
sì.
Ti dico solo che rimpiange San Giuliano. Why did you do it? Perché mi hai fatto questo?
So.
Perché l'hai fatto a me?
Ma non lo so.
I've been thinking about what you have done to me. The damage is much deeper than you'll ever see. Hit me like a hammer to my head. I wonder where you pushed or where you led. Why did you do it? Why did you do that thing to me? Why did you do it? Why did you do that thing to me? The only one who knows the truth, man, that's him, me and you. Things I say, they listen and they hear more every day, but I know they never understand it, because it was no accident you planned it. Why did you do it? Why did you do that thing to me? Why did you do it? Why did you do that thing to me? The only one who knows the truth, man, that's him, me and you. One, two.
Why did you do it? Gli Stretch.
Sì. Bello, mi piace questo pezzo.
Vecchissimo pezzo, non male.
Molto soul. Oggi ci sono alcuni quotidiani che si concentrano sull'antivirus che fa paura, più controlli alle frontiere, scrive Repubblica, gli dedica ben 3 pagine nelle Canarie blindate per la nave del virus, positivo un francese. Ieri è arrivata la nave da crociera nel porto di Tenerife, il porto deserto accoglie i passeggeri reduci dall'Odissea in mare, maxi misure di sicurezza, i primi 90 evacuati e subito rimpatriati. Poi c'è la ricostruzione di Fabio Tonacci, il comandante disse non c'è rischio contagi, gli allarmi sottovalutati. La prima circolare del ministero dice: più controlli sugli arrivi dall'estero, l'italiano che coordina i soccorsi, a bordo contatti inevitabili tra i passeggeri, c'è grande ansia. Sul Corriere della Sera, tute, mascherine, jet, sbarco blindato per i 94, positivo un francese. C'è poi l'intervista al capo degli epidemiologi dell'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, dice che contate 42 giorni a partire dal 6 maggio. Ecco, quel giorno l'antivirus non sarà più un pericolo. Boris Pavlin, capo del team di epidemiologi dell'OMS che ha supervisionato l'evacuazione dei 94, rassicura: non è il Covid. Perché è così ottimista? Gli chiedono: non è un virus misterioso, lo conosciamo da decenni. Non si trasmette facilmente da persona a persona. Incrociare qualcuno in aeroporto non è considerato un contatto ravvicinato. Persino in aereo, solo le file intorno al passeggero o le interazioni con gli assistenti di volo sono ad alto rischio. Se fosse stato come il Covid, avremmo già avuto una pandemia molto tempo fa.
Antonella Viola, che è epidemiologa anche lei, sulla pagina 19 della Stampa: la sfida non è gestire i focolai, si deve lavorare per prevenirli. Ci dice: bisogna evitare due errori opposti, ugualmente pericolosi: sottovalutare un virus che merita attenzione scientifica e trasformare automaticamente ogni allarme virale in una nuova pandemia. Dice le stesse cose, diciamo. Un virus noto, conosciuto, la trasmissione più complicata e così via.
Se ci domandiamo che cosa è successo in Venezuela dall'arresto di Maduro agli inizi di gennaio, ecco, oggi ne scrive Gennaro Carotenuto su Domani: il Venezuela si è trumpizzato, così Rodriguez rafforza il potere. Poco più di 4 mesi sono passati dal 3 gennaio, il sequestro di Nicolás Maduro e sua moglie Silvia nella notte di Caracas e la loro esfiltrazione in un carcere di Brooklyn con accuse di narcotraffico. Ancora questo lunedì dalla Casa Bianca Trump ha affermato che il popolo venezuelano è davvero felice, stanno accadendo cose che non si vedevano da 20 anni. Il matrimonio di convenienza tra Donald Trump e la ex vice di Maduro, Delcy Rodriguez, sembra filare d'amore e d'accordo. Caracas ha dismesso l'antiimperialismo classico per fare appello a dialogo e cooperazione con Washington. Delcy offre a Trump petrolio, miniere, condizioni preferenziali per le imprese USA che hanno sostituito quelle concesse alla Cina e la pace sociale che solo il chavismo può garantire. In cambio la Casa Bianca offre legittimità. In mezzo a un balletto di elogi a Rodriguez, il 12 marzo l'amministrazione USA l'ha riconosciuta come legittima capo di Stato. Sono così perdonati i brogli del 28 luglio 2024, rimosse o sospese le sanzioni alla cupola del regime, assicurato il reinserimento del paese nei mercati finanziari mondiali, riabilitata la banca centrale, riaperti i rapporti con Fondo Monetario Internazionale e Banca Mondiale.
Ultimissima segnalazione: Trump e la grazia su Repubblica. Abbiamo giusto un minuto. Sì, non avevo preso la pagina giusta. Eccolo qua: altro che giustizia uguale per tutti. A Washington ormai è cosa nota. Per ottenere la benevolenza del presidente basta avere i contatti giusti e pagare da un minimo di $1 milione fino a 6, secondo le imputazioni. Per darvi un'idea, New Yorker dice economia delle grazie, Wall Street Journal parla di industria della clemenza. Ed in un solo anno 1600 grazie, 1500 riguardano i responsabili di Capitol Hill e non le contiamo, poi ce ne sono altre 100. Contate che nel primo anno Barack Obama, Biden non hanno dato nessuna grazia, ne ha date 1600 Trump. E gli altri 100 nomi sono tipo, non so, Changpeng Zhao, fondatore a piattaforma criptovalute Binance, condannato per frode fiscale, tantissimi condannati per frode fiscale, il rabbino Joseph Schwartz, proprietario di una casa di cura, $38 milioni non pagati sulle tasse del lavoro, poi ci sono anche dei pedofili, c'è di tutto, ma soprattutto c'è l'ex presidente honduregno Juan Orlando Hernández, che doveva scontare 45 anni per concorso nei cartelli della droga, accusato di aver importato negli USA 400 tonnellate di cocaina. Graziato. Non male, l'ha graziato.
Beh,
sì,
vista la
basta
lotta,
pagare.
Vista la lotta che contro il fentanyl.
Basta pagare.
Certo.
Mamma mia, va bene. È il tempo dei titoli.
Sono le 6:58, arrivano i titoli principali del giornale radio. Andrea Monti, Alessandra Tommasi, ne torniamo tra poco anche noi con i titoli principali.